così incontreremo Gesù Cristo e conosceremo il suo amore.
Amen.
Buonasera. Si sente vero? Lasciate il leggio per questo impegno. Allora mi hanno detto che dice il Vangelo di Luca, perché io fuori il cellulare così abbiamo dice il Vangelo di Luca, ho detto l'anno scorso cosa hai fatto? L'anno scorso non sarà Marco, l'anno prima non sarà Matteo, l'anno prima non sarà Luca, l'anno prima non sarà Marco. Mi sono fatica a trovare qualcosa di nuovo, pensato. Per, visto che tutti gli anni voi introducete in questa diocesi il Vangelo del Brano. E allora oggi così mentre pensavo cosa dire, sono andato un po' in crisi, perché dicevo cosa dirò di nuovo, no, che non abbiano già sentito, ma sarà opportuna un'altra serata su questo tema. E allora ho detto, ma forse chissà, magari anche Luca quando ha scritto il Vangelo avrà pensato, ma cosa dirò di nuovo su Gesù, ma sarà opportuno un altro Vangelo. Magari anche voi avete dei dubbi simili ai miei quella volta. E in effetti sapete, no, che quando Luca scrive, siamo negli anni 80, 90 dopo Cristo, molti avevano già messo per iscritto dei ricordi di Gesù, non è che è arrivato per primo a scrivere. Beh, i primi ricordi di Gesù si trasmettevano oralmente, ma immaginate i discepoli che andavano lì con Gesù e Gesù faceva algo. Cavi qua e quelli tra di loro dicevano, ma questo che ha fatto, ma chissà che significato avrà quel gesto, e chissà perché ha scelto proprio quel momento e non quell'altro, ha visto che ha guarito quel lebbroso, ma chissà perché ha guarito quello che non ha guarito l'altro. Ecco, tutti questi discorsi che si facevano dai discepoli, le folle che stavano vicino a lui, è la cosiddetta tradizione orale, cioè i ricordi su Gesù, e poi i discepoli avranno ascoltato qualche discorso su Gesù. Non penso che abbiano capito subito. Qualcuno avrà detto, ma quella frase tu l'hai capita, ma secondo me quella frase vuol dire questo, secondo me quella frase vuol dire questo, tra con la tradizione orale su Gesù. A un certo punto però questa tradizione orale ha cominciato, sapete bene, ad essere messa per iscritto. Perché? È facile, perché la gente ha cominciato a morire, no? Testimoni oculari che andavano, non c'era. Il Vangelo viaggiava molto velocemente, senza internet. A Roma, pensate, nel giro di 10 anni, e quindi allontanandosi anche così tanto dal suo centro, Gerusalemme, hanno cominciato sempre più a sentire l'esistenza di scrivere. Luca si colloca in questo momento, il momento in cui appunto la tradizione orale viene messa per iscritto, e dice che molti altri prima di lui hanno fatto quel lavoro di scrivere appunto cose su Gesù. Cose dette da Gesù e racconti su quello che Gesù aveva fatto. Prima di Luca però c'era stato ancora altro, che aveva scritto in modo un po' diverso, Marco. Marco aveva già pensato di redigere un Vangelo, cioè non soltanto dei ricordi così buttati in un foglio, magari una raccolta di proverbi detti da Gesù, ma aveva pensato Marco di raccogliere un po' questa tradizione che andava pian pianino scrivendosi e l'aveva raccolta in un ordine cronologico e si è inventato un genere letterario. Genere letterario del Vangelo. Perché dico che si è inventato un genere letterario? Perché il Vangelo non è una biografia, chiaro, no? Non è una biografia su Gesù, il Vangelo, non è semplicemente il racconto degli eventi, dei fatti di Gesù. Ma un Vangelo riporta sia i fatti di Gesù che anche la comprensione di fede di quei fatti. E così Marco interpreta i fatti di Gesù e racconta e spiega anche la sostanza, il significato. Insomma, quando Luca si mette a scrivere, ha già tutta questa gente che l'ha preceduto e dice: ma perché devo scrivere anche io? È quello che mi sono detto io oggi. Poi ho detto, però se anche molti altri hanno parlato di introduzione al Vangelo di Luca fa Ezza, però il contenuto è talmente importante questo contenuto che va bene, accetto la sfida. E non è che potrò dire qualcosa di nuovo, perché tanto il Vangelo è il Vangelo, però c'è una sfida, sì, dire le stesse cose in modo tale che la bellezza di quelle cose a cui ci siamo forse un po' abituati possa essere riascoltata e riscoperta. In effetti vale la pena tornare a leggere il Vangelo, l'abbiamo letto mille volte, ma vale la pena tornare a leggerlo, tornare anche a studiarlo, tornare a pregarlo. E così anche Luca, allora, pur consapevole di non inventare niente di nuovo, mette a mano al suo Vangelo. E lui non era un testimone oculare di Gesù, questo è chiaro, lui non ha mai vissuto con Gesù, però si appoggia su quello che di Gesù era stato tramandato dai testimoni oculari. Luca però lavora con uno storico, ecco, non si accontenta di raccogliere tutto il materiale, ma lo vuole anche verificare. Bellissimo, chi conosce un po' la letteratura classica, letteratura greca e latina, sa che gli storici, gli storiografi greci e latini, quando scrivono un'opera di storiografia, cominciano sempre con un proemio un po' importante che dice più o meno il motivo per cui hanno messo mano a scrivere quell'opera e dice anche quali fonti, cioè da dove hanno raccolto le informazioni storiche. Luca è molto bello perché ragiona come uno storico del suo tempo. E infatti volevo proprio leggere con voi l'inizio del suo Vangelo, che assomiglia tantissimo all'inizio dei libri di storia. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio, vennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Vedete che bello, Luca, consapevole dei limiti della sua ricerca, però che lavora con uno storico. Ha verificato le sue fonti, le riporta secondo ordine, che non è detto che sia per forza un ordine cronologico, ma un ordine logico. Eppure, voi direte, allora è soltanto uno storico? No, se leggiamo tra le righe di questo testo, ci sono alcuni indizi che ci fanno capire che Luca non si accontenta di raccontare le cose, ma le vuole anche interpretare le cose. Come fanno i giornalisti oggi, per intenderci, no? Che non ci riportano le notizie e basta, anzi, magari se le riportassero. Luca non le riporta esattamente, però i giornalisti, insieme alle notizie, riportano sempre la loro interpretazione, no? E noi così ci scordiamo le notizie e ci ricordiamo solo l'interpretazione del giornalista. Vabbè, chiusa parentesi. Luca dice che che ricorda, riporta i fatti che si sono compiuti in mezzo a noi nel versetto 1. Perché non dice i fatti che sono successi, ma dice i fatti che si sono compiuti? Qui è evidente che c'è Luca teologo che dice i fatti di Gesù non sono semplicemente dei fatti che accadono, ma sono delle cose che si compiono. Eh sì, perché Gesù, Luca dice, si compie il senso della storia. In questo brano, che ormai quindi l'abbiamo capito, no? Testimoni oculari, hanno cominciato a scrivere delle cose e Luca racconta. In questo brano, che dunque ci narra la formazione di questo Vangelo, ci dice anche che il Vangelo di Luca ha un destinatario che si chiama Teofilo. Boh, sarà esistito questo Teofilo? Può darsi, se è esistito era un uomo illustre, famoso. E era un battezzato, visto che aveva già ricevuto degli insegnamenti, e dice Luca che scrive queste cose perché lui possa rendersi conto della solidità degli insegnamenti ricevuti. Però, forse questa la sapete già dopo tanti anni di introduzione a Luca, Teofilo è un nome che significa amico di Dio, no? Figlio, signor amico. Quindi, chissà, forse è esistito davvero un Teofilo, ma dietro questo Teofilo ci siamo tutti noi, che siamo amici scampagnati di Dio, no? Tutti battezzati, credo, addirittura tutti grimpassati, quindi tutti a posto, abbiamo già ricevuto l'insegnamento, abbiamo fatto tutti catechismo, tutti crismati, tutti comunicati, bravi, e però c'è bisogno che questo insegnamento venga consolidato. Ho sentito un giorno un esempio che mi è piaciuto. Quando ho 50 anni non mi metto più le scarpe di Hello Kitty, giusto? Me le mettevo quando avevo 10 anni magari. Ed è così per tutto. Quando ho 50 anni non ragiono più come ragionavo da bambino. Quando faccio l'università non studio più le tabelline che ho studiato in elementare. Però perché con la fede non funziona così? Con la fede di solito ci accontentiamo del cibo ricevuti da bambini e poi dopo siamo a posto, no? E poi a un certo punto ci lamentiamo perché la fede non è più ragionevole, non è più intelligibile, no? Per forza, se ti ostini ad andare in giro con le scarpe di Hello Kitty, per forza, no? Ecco, allora Luca dice, ti scrivo Teofilo, quindi scrivo a te, amico di Dio, a te battezzato, che hai già ricevuto gli insegnamenti, perché tu ti renda conto della solidità degli insegnamenti ricevuti. Quindi perché tu possa approfondire, riscoprire anche riattualizzare nella tua nuova vita, perché tu sei cresciuto, perché è passato del tempo, dal tuo primo incontro con Cristo, eccetera. Va bene, quindi Luca è uno storico e Luca è un teologo. Queste cose, però, e qui ho fatto 10 minuti di chiacchiera, questa era solo così una piccola introduzione, questa se voglio parlare di altro, voglio parlare di Luca come bravo narratore. Allora, Luca è uno storico, Luca è un teologo, ma soprattutto, secondo me, Luca è un bravo narratore. È uno che quando racconta le cose, che sono cose importanti, quelle che racconta, le racconta in modo tale che chi ascolta rimane a bocca aperta. Però un bravo narratore, infatti, racconta le cose in modo piacevole e anche in modo che ti stupisca, in modo tale che chi ascolta si può immedesimare nella storia e rimanere anche stupito di alcuni particolari. E se in una storia non capiamo tutto, quando poi è finito il racconto della storia, che cosa ci ricordiamo? Proprio quello che non abbiamo capito. Di solito è così. Adesso è più facile a farsi cioè, sì. Costa se vi basate un po' che abbiamo leggiamo qualche brano, non so dove arrivo, io ve l'ho messo un po' nel foglietto e non sono capace di preparare le cose che non vedo nei tempi, no, quindi quando il bag dice stop mi fermo, quindi nel foglietto ci sono un po' di testi, vediamo quanti ne riusciamo a leggere. Ve ne leggo alcuni importanti, non ce lo dico chiaramente, cercando di così farvi apprezzare questo evangelista è un bravo narratore e come tale vale la pena raccogliere i suoi inviti, lasciarsi stupire dalle sue domande per capirci qualcosa di più. Allora, di sicuro, capitolo 4, versetti 16 e 30, quindi della seconda pagina, è un brano famosissimo, forse il più famoso, no, il famoso Vangelo di Luca, no, ma sicuramente il più importante. È praticamente, in un racconto, è praticamente il momento in cui entra in scena il protagonista. Siamo già al capitolo 4, ma fin qui che cosa c'è stato nel Vangelo di Luca? Tanti personaggi che ruotano intorno a Gesù. Maria, Elisabetta, Zaccaria, Simeone, Anna, i pastori, e poi c'era Giovanni Battista, e poi c'era Dio addirittura che al battesimo gli ha detto: tu sei mio figlio, e poi c'era il demonio che ha tentato tutti che ruotano intorno a Gesù, ma Gesù dice e fa quasi niente. Invece al capitolo 4, con il suo arrivo nella sinagoga di Nazareth, la sua città, il suo paesino, un po' come San Cassiano, più simile a Nazareth, un buco praticamente. Ecco, arriva nella sua città e comincia ad agire. È chiaro che in un racconto, il momento in cui il protagonista, quello di cui hanno parlato tutti, comincia effettivamente ad agire, le orecchie si raddrizzano, le orecchie di chi ascolta. In questa scena succede, forse ricorderete, che Gesù entra in sinagoga, a un certo punto si alza, gli viene consegnato un rotolo, apre il rotolo. Luca elenca i verbi proprio in modo un po' puntuale, se vuoi seguire con il testo. E poi risuonano queste parole importanti di Isaia su cui poi ritornerò. Si alza, gli viene dato il rotolo, apre. Poi chiude il rotolo, riconsegna, si siede. Ecco questi verbi lenti. Si crea grande aspettativa, naturalmente, no? Luca dice addirittura: gli occhi di tutti erano puntati su di lui. Grande aspettativa. E Gesù cosa dice? Oggi questa parola che avete ascoltato da Isaia si è compiuta nelle vostre orecchie. La parola ascoltata di Isaia diceva, no, quel brano famoso: lo Spirito del Signore su di me mi ha consacrato con unzione per mandarmi ad annunciare ai poveri, a proclamare la liberazione, ai ciechi la vista, eccetera. Il brano di Isaia parlava dunque di un consacrato, di uno che aveva ricevuto da Dio un ruolo profetico che lo portava a compiere dei gesti di liberazione, dei gesti di guarigione. Fondamentalmente, il brano di Isaia parla di un unto che ha consacrato con l'unzione. Nell'antichità, adesso questa cosa dell'unzione non la capiamo, ma nell'antichità l'unzione era il conferimento di un ruolo importante. Quindi l'unto è colui che ha un ruolo importante. La parola Messia, sapete, non vuol dire unto, ma shasta, che dovrebbe ungere. Questa parola di Isaia, ecco, risuona. E Gesù mi dice: oggi questa parola si compie. Tutti in sinagoga, dice Luca, gli davano testimonianza. Quindi cosa vuol dire se tutti gli davano testimonianza? Che tutti hanno forse fatto questo link, il link tra la parola di Isaia e la presenza di quell'uomo. Forse avranno detto: ma c'è sempre, forse è lui, Messia. Anche se Gesù queste cose che abbiamo ascoltato da Isaia non le compie di Nazareth, non è che guarisce nessuno, non è che fa cose strane, però le persone gli danno testimonianza. E poi ricordate come prosegue la storia. L'unica cosa che dicono le persone è: ma non è il figlio di Giuseppe? Solo questo. Tutto il resto fa Gesù che fa un discorsino, voi direte, insomma, sta di fatto che in 2 secondi da tutti che lo guardavano, stavano in attesa, a tutti che gli davano la testimonianza, in 2 secondi si arriva a tutti che sono sdegnati e lo vogliono buttare giù dal precipizio. Cioè, noi ormai la stessa storia l'abbiamo sentita mille volte, però se ci mettiamo nei panni di un lettore che la sente per la prima volta, dice: ma qui cosa sta succedendo? È stranissima questa cosa che sta accadendo, no? Questa reazione corale, perché tutte le volte si dice tutti, voglio proprio tutti siano così pecoroni, che prima tutti è viva e poi tutti muori, come si fa? È chiaro che il narratore ci vuole stupire, perché un cambio di atteggiamento così strano? E poi guardate questo brano così famoso, non è mica l'unica stranezza questa, ce ne sono un sacco di altre, ve ne faccio notare giusto un paio. Come si salva Gesù? Se io fossi un regista e dovessi fare questa scena, cioè tutta la folla, tutti lo spingono verso il precipizio, immagino bastoni, spintoni, casino, confusione, immagino una gran turba. Se devo mostrare nel mio film che Gesù si salva, o ci metto i discepoli che cominciano a fare scazzottate per proteggerlo, o ci metto Gesù che comincia a fare un raggio di luce che butta tutti per terra, insomma serve qualcosa per cui si possa salvare, no? E invece il narratore cosa scrive? Ma egli, passando in mezzo a loro, camminava. Poi ai nostri traduttori sembrava quel camminava un po' troppo, così hanno scritto si mise in cammino, ma non si è scritto non camminava, eh? Quindi vuol dire che là lo spintonava di tutto, quello non è un camminava, ma è una scena sensata, una scena realistica. È chiaro che il narratore vuole stupirci, vuole farci venire con le domande. Ne volete un'altra? Quando Gesù, dopo che loro dicono, ma non è figlio di Giuseppe, dice, voi mi direte medico, cura te stesso, quando abbiamo detto che hai fatto a Cafarnao, fallo anche qui e da noi, a Nazareth. Ma Gesù quando c'era stato a Cafarnao? Non c'era stato. Anzi, la cosa bella è che è uscito da Nazareth, va a Cafarnao e farà quelle cose che invece a Nazareth dicono che aveva già fatto. Il narratore legge, il lettore, scusate, legge quelle parole e dice Gesù a Cafarnao non c'è ancora stato, come una stranezza, insomma, è evidente che il narratore ci vuole proprio stupire. Cerchiamo di capire allora i motivi di questo stupore, no? Noi che leggiamo così questo testo cerchiamo di capire. Ricordate, Luca era quello che aveva scritto. Mi sono impegnato a riportare tutto con ordine, no? E poi dopo che bel disordine. Quindi è un disordine ordinato, un disordine che avrà un senso. Allora, la citazione di Isaia parlava di un annuncio da noi uomini, parlava di una guarigione per i ciechi, parlava di buone notizie. Cosa succederà nel Vangelo da Nazareth a voi? E Gesù comincerà ad andare prima a Cafarnao, poi in altre città, tutta la Galilea, poi in Giudea, e farà quelle cose che diceva Isaia. Guarirà i ciechi, renderà gli zoppi la capacità di camminare, parlerà ai poveri, eccetera. Quindi tutte le azioni della citazione di Isaia, Gesù le compirà. Però Nazareth è la prima scena, ed è la scena che così mi permette di capire tutto. Se io non avessi quel brano di Isaia all'inizio, non riuscirei a collegare le azioni che farà Gesù con il suo ruolo conferito da Dio, il ruolo appunto di Messia. Ecco allora che Nazareth sembra quasi che sia una narrazione che mi serve per comprendere quello che verrà dopo. Forse per questo che Luca ha deciso di prendere la tradizione su Nazareth e spostarla all'inizio del suo Vangelo. Appunto perché è un brano che mi serve per comprendere tutto quello che verrà, forse così. Però più interessante è riflettere un po' su questa frase, non è costume il figlio di Giuseppe. In fondo, se vogliamo capire il cambiamento, prima tutti i contenti e poi tutti quelli vogliono morto, dobbiamo ragionare sull'unica cosa che dice la folla. Non è costui il figlio di Giuseppe. Queste parole dicono che a Nazareth si erano fatti idee molto precise su lui. Avevano capito che era il Messia, certamente, gli davano testimonianza. Però dal Messia si attendevano delle cose ben precise. Non è costui il figlio di Giuseppe, cosa vuol dire tradotto? È un nostro compaesano. Allora, io appunto sono di San Cassiano, così che metti che un giorno mi fanno Presidente della Repubblica, vuoi che a San Cassiano e Pisichella non si aspettino che almeno ripavimenti un pochino la piazzetta, metto due panchine, diciamo, in parte una scuola, vogliono sistemare la scuola, Presidente della Repubblica, insomma. Se il Messia, allora scusa, se il Messia, dati da fare, no? I prodigi del Messia li vogliamo qui per voi. Pensate che c'era un proverbio antico, primo secolo, di Leone Crisostomo, che dice: chi quando la sua città lo chiama e lo esorta ad assumere una responsabilità, esita e afferma di non appartenere ad essa, è simile a chi, essendo medico, non vuole guarire il proprio corpo, ma tratta precursamente gli altri. E Gesù cita questo proverbio. Quindi dice: voi direte, medico, cura te stesso. I nazaretani cosa dicono? Il Messia è uno dei nostri, quindi se uno dei nostri, il Messia è per noi. I vantaggi sono tutti nostri. Gesù, che sa leggere i cuori naturalmente, capisce bene che cosa c'è dietro queste parole. E allora capiamo anche gli esempi che fa Gesù. No? C'erano tante vedove al tempo di Elia, ma Elia ha aiutato le vedove straniere, ma le vedove di Israele no. C'erano tanti lebbrosi al tempo di Eliseo, profeta, ma Eliseo ha guarito Naaman in Siro, ma i lebbrosi di Israele no. Cosa vuol dire? Che chi viene per portare la parola di Dio non è un beneficio esclusivo di qualcuno, non viene per risolvere i problemi dei privilegiati. Ecco, quando Gesù dice queste cose, Gesù non interessa niente a loro, il cuore si chiude, vengono frustrate le loro aspettative, l'atteggiamento cambia in fretta e lo vogliono fare fuori. Cambiamento così repentino, che cosa ci dice? Che il Vangelo non intende assolutamente blandire le nostre aspettative. Se noi da Gesù ci aspettiamo delle cose, caro mio, sei fuori strada e farai la fine dei nazaretani. Pensiamoci, questa pagina, che diciamo è la pagina programma del Vangelo di Luca, quindi ci fa ascoltare un Gesù che viene accolto con grande festa. Poi dopo, quando si capisce che quel Gesù ha delle esigenze particolari e non risolverà tutti i miei problemi, allora viene rifiutato quel Gesù. Scusate, non è forse la trama di tutto il Vangelo questa? Non succederà proprio così, che mentre Gesù fa i grandi discorsi in Galilea, fa i grandi miracoli, tutti gli vanno dietro. Poi dopo, quando si capisce che ci sono delle esigenze particolari, il gruppo si assottiglia, e quando Gesù muore a Gerusalemme sotto la croce, nada, niente, nessuno. È la trama del Vangelo, è la trama del Vangelo. Qualcuno dice addirittura che quel Gesù che si mette a camminare e si salva è già contenuta così un po' in filigrana l'annuncio della risurrezione. Vabbè, potrebbe essere. Sai il fatto che questa pagina, vedete, è proprio il programma letterario? Anche per un altro motivo. Stanchi? Ancora no, posso andare avanti 2 minuti? Ok. Ma dopo leggiamo cose più simpatiche, questo è un po' più difficile, lo so. C'è un altro punto per cui possiamo dire che questa pagina è un programma letterario, perché in effetti Gesù che cammina, che si mette in cammino, Gesù che si rifiuta di rimanere solo a Nazareth, Gesù che si rifiuta di fare i suoi benefici messianici solo per i suoi compaesani, solo per i vicini. Ecco, in questa immagine di Gesù che si mette in cammino, in fondo c'è l'immagine della parola di Dio portata da Gesù, proclamata con chiarezza a Gerusalemme, il mistero pasquale, e che poi da Gerusalemme esce per andare fino agli estremi confini della terra. Guardate che Luca ha scritto un altro libro, gli Atti degli Apostoli. Ve l'ho messo nel foglietto, no? Il prologo degli Atti degli Apostoli, che comincia così: nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato tutto quello che Gesù fece e insegnò fin dall'inizio. Non è guardo. È chiaro, no? Che chi scrive gli Atti degli Apostoli si rivolge allo stesso destinatario del Vangelo e dice addirittura: nel primo racconto ha narrato quello che ha fatto Gesù. Quindi è chiaro che l'autore è lo stesso. E vi ricordate cosa raccontano gli Atti degli Apostoli, no? La diffusione della parola di Dio da Gerusalemme, gli Atti degli Apostoli cominciano funzionò con l'ascensione di Gesù al cielo, e i discepoli, dopo aver ricevuto il dono dello Spirito Santo, cominciano ad andare ad annunciare il Vangelo fino agli estremi confini della terra. Cosa vuol dire estremi confini della terra? L'America, l'India, le colonne d'Ercole, Roma. Gli estremi confini della terra è Roma, chiaramente, no? Perché era la sede dell'impero, il cuore del paganesimo, il cuore dei potenti, la stanza dei contoni. Una volta che arriviamo ad annunciare il Vangelo lì, a Roma, il Vangelo è arrivato dappertutto. E in effetti Atti degli Apostoli racconta come gli apostoli pian piano si sono mossi, hanno portato in giro la parola di Dio, finché Paolo arriva, poveretto, in catene a Roma, e gli annuncia il Vangelo a tre scalcagnati fuori da casa sua. Finisce Atti degli Apostoli. Quello che ho fatto, quello che dovevano fare, portare la parola di Dio a Roma, agli stessi confini. Questo cammino della parola che da Gerusalemme si esce, va oltre, in fondo non è già contenuto nelle immagini di Gesù che da Nazareth, il suo paesello protetto, esce. E in effetti l'opera di Luca, che consta di due volumi, no? L'opera di Luca racconta di come la parola di Dio esca in continuazione. Gesù è il Messia di Israele, è chiaro, ma non è il Messia solo per Israele. La parola di Dio viene annunciata ai pagani. Di questo raccontano gli Atti degli Apostoli. Vedete, Luca così, con una bella narrazione del capitolo 4, ci ha già introdotto non solo tutto il Vangelo, ma ci ha già sintetizzato tutto il suo proprio manuale letterario. Potremmo dire che il programma letterario di Luca è un Vangelo in uscita. Ascoltate questo slogan, ma non siamo qui di ascoltare questa parola, anche perché diciamo continuamente che siamo chiesi un'uscita, e poi siamo tutti belli qua dentro, quindi ormai è un slogan proprio insopportabile, però il Vangelo di Luca è un Vangelo in uscita. Cosa vuol dire? Che il Vangelo trova il suo senso pieno nell'essere proclamato fuori. Ce lo siamo già detti mille volte, lo so, forse non abbiamo ancora fatto. Ci dice Luca, nel suo programma letterario, che la parola del Vangelo non è una parola consolatoria per i pochi rimasti dentro. No. È un annuncio dirompente che chiede di essere portato oltre. Un Vangelo che non tende a difendere le posizioni, a blandire le aspettative. Un Vangelo che intende spingere le coscienze al di là dei propri schemi ristretti, di troppo confini stretti. Questo direi che è il programma letterario di Luca. Se per l'anno tenete in mente questa cosa, io sono già un po' tenuto. 21:24, dai, un quarto d'ora non dai ancora un piede, sì. Allora se ho ancora un quarto d'ora dico un'altra cosa, sempre per anche di più di sempre. Vediamo. Poi vediamo la gente che comincia a crollare, però. Va bene, questa è più facile. Pensavo di dire due robe sulle parole, sempre per presentarvi Luca come grande narratore. Grande narratore al capitolo 4 l'abbiamo visto, perché uno che fa un bel programma letterario e te lo segnato alla prima pagina, così che tu possa leggere e comprendere il senso delle cose. Pensavo di farvi notare Luca come grande narratore anche nel suo modo di dire le parabole. La parabola era un tipico insegnamento che usava Gesù, non se l'è inventato Luca, se l'è inventato Gesù. Anzi, neanche Gesù se l'è inventato, esisteva già. Non è Luca l'unico che ricorda parabole, perché anche Matteo e Marco ricordano parabole. Giovanni non mi pare. Marco, Matteo e Marco sì, tante. Luca però ne ricorda alcune che sono proprio le sue. Luca ha molte parabole che sono proprio specifiche, soltanto qui ce ne racconta. Ho scelto la parabola del capitolo 7, quello che avete lì sul foglietto, che è propriamente lucana, la parabola dei due debitori, cioè, e perché Luca non si accontenta di raccontarci la parabola, quindi il racconto che fa Gesù, ma molto bello perché contestualizza quel racconto in una situazione. E la situazione è questa, non lo vengo quando la racconto, lo faccio prima. Gesù è a tavola in casa di uno dei farisei. Voi farisei sono bravi ragazzi, adesso noi quando sentiamo la parola farisei c'è un timore i farisei, perché litigano sempre con Gesù, immagino. E in realtà i farisei erano bravi ragazzi, gente per bene. E la gente, poveretti, che studiavano la legge, mi si preoccupavano, pensate, di far conoscere alla gente semplice il senso delle scritture di Israele. Non era forse gente di tutto rispetto, erano persone osservanti, erano persone che andavano in giro anche molto poveramente, sapete, andavano in giro ad insegnare e insegnavano la corretta interpretazione della parola di Dio. Gesù viveva più o meno come vivevano i farisei, era molto diverso, cioè andava in giro, non aveva una casa fissa, aveva dei discepoli, predicava, più o meno lo stile era quello. Allora vabbè, Gesù entra a casa di uno dei farisei. Ah, ricordate quella scena un giorno in cui c'è un dottore della legge che gli dice: maestro, qual è secondo te il comandamento più importante della legge? E è quello lì, è un fariseo. Gesù gli dice: ah, il Signore tu dice, ah sì, sì, bene, anch'io sono d'accordo, no? Quella è la scena di due farisei che si incontrano e discutono un po' sulla legge e si trovano d'accordo. Farisei, gente per la persona. Gesù va a pranzo da questi e poi entra una donna che gli dice: fa un gesto un po' di piccolino, sensuali anche, no? Bagna i piedi di Gesù con le lacrime, asciuga quei capelli, versa il profumo. Ed è bello che il grande narratore ci riporta il pensierino cattivello del fariseo Simone, che dice: se questo fosse un profeta saprebbe che donnaccia è quella lì e non si farebbe mica fare quelle cose lì. Gesù legge i cuori, probabilmente ha capito il orgoglio di Simone. Cosa avrebbe potuto fare Gesù a questo punto? Avrebbe potuto dire a Simone: lo so quello che stai pensando. Se Gesù avesse detto questo, Simone cosa avrebbe fatto? Io no. E sarebbe finito tutto, no? L'accusa diretta non sempre è la carta migliore per farlo giocare le coscienze. Però Gesù dice: Simone, ti voglio raccontare una storia. E comincia a raccontare una storia che non c'entra assolutamente niente con la situazione di Simone e della donna che profuma i piedi di Gesù. Poi vi dico la storia. Una cosa tipo questa era successa nella Bibbia un sacco di altre volte, però forse un brano più famoso ci viene in mente subito, no? Ricordate quella volta di Davide, si ricordate? Quella donzella Orpetina era la moglie del suo amico Uria. Vabbè, Uria tanto era in guerra, fa quello che deve fare, rimane incinta. Cioè, io sono il re, Davide, sono incinta. Cioè, fa uccidere Uria e così abbiamo sistemiamo il problema. Quindi, adulterio e omicidio, punto del quanto Davide. Bellissimo che la Bibbia dice quando racconta quel fatto: a Dio questa cosa non era piaciuta. Ma guarda. E allora Dio decide di mandare il profeta Natan da Davide, e quando Natan arriva da Davide gli avrebbe potuto dire: ma brutto sporcaccione che sei stato, sei uno sporcaccione e anche un omicida. E Davide avrebbe detto: come ti permetti, io sono il re, uccidete questo profeta da quattro soldi, no? E invece Natan va da Davide, tutta la storia che conceva. C'erano due uomini, uno aveva mille pecore e un altro ne aveva una sola. Quello che aveva una sola pecora era poverissimo, ma quella pecora come si chiama una figlia, tant'è che quella pecora mangiava a tavola con lui. Beh, un giorno il ricone, quello delle mille pecore, decide di fare una bella, un bel pranzo con la pecora di moda. Nata ha raccontato questa storia e gli dice: cosa pensi di questa storia? E Davide si arrabbia, no? Pensava a questa storia e dice: quell'uomo deve morire. Nata mi rivela questa cosa. Tu sei quell'uomo. È chiaro che Davide, dovendo dare un giudizio su una storia che non lo interessava, perché non gliene fregava niente a Davide della storia di due uomini, delle pecore, della pecora morta, della pecora viva. Quindi, dovendo dare un giudizio su una storia che non lo coinvolgeva, dà un giudizio obiettivo. Poi però il profeta non dovette rendersi conto che quella storia sì non lo coinvolgeva direttamente, ma era una storia che ripercorreva esattamente le gesta di Davide. Perché in fondo quell'uomo che aveva portato via la pecorella all'uomo povero era lui stesso nel momento in cui aveva portato via l'amico, la moglie, e aveva fatto uccidere l'amico per nascondere il suo disfatto. Così funziona la parabola. Questa è una parabola, la pecorella. È una storia che non c'entra niente con quello che stiamo vivendo, però mi permette di dare un giudizio obiettivo, visto che non sono coinvolto in quella storia, e una volta che ho dato un giudizio, mi accorgo che in realtà quella storia ha a che fare anche con la mia vita. E allora quel giudizio che io ho dato sulla storia è un giudizio che viene ribaltato su me. La parabola, dunque, è un metodo di Gesù, e non solo di Gesù, per aiutare le persone a fare l'esame di coscienza. È chiaro, no? Torniamo a Simone il fariseo, quello là che aveva pensato male della donna, no? E Gesù gli dice: Simone, ti devo dire una cosa. C'erano due creditori, due debitori, sì, un unico creditore. Uno doveva al padrone 50 denari, l'altro 500 denari. Per capire cosa significano queste due cifre, ricordiamoci, così riusciamo a capire meglio il senso della storia. Un denaro era la paga di un giorno, 50 denari, dunque, due mesi di lavoro, 2500 euro. È un debito importante, però se impegno un pochino, risparmio, metto da parte, tiro un po' la cinghia per un po', ce la posso fare, 2500 euro. 500 denari sono 10 volte tanto, quindi sono 25.000 euro. È un debito che non mi basta risparmiare un pochino, un debito che non mi fa dormire la notte. La cosa che mi rimane quando mi alzo la mattina, attacca, è la prima cosa che penso. Questi due debitori, il padrone decide di condonare ad entrambi il debito. E Gesù chiede a Simone il fariseo: secondo te, quale di questi due debitori vorrà più bene al padrone? E Simone dice: beh, è chiaro, quello dei 500 denari, no? Però, dice Gesù, hai giudicato bene, non è che ci volesse proprio a giudicare bene. E poi Gesù comincia a far ragionare Simone e comincia a dire: vedi questa donna, quando io sono entrato in casa tua, tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi, e mi hai lavato con le lacrime i piedi. Tu non mi hai profumato il capo, versato un guento profumato sui piedi. Tu non hai fatto questo, lei invece ha fatto questo. Ecco, Gesù, come ha fatto Nato a Davide, aiuta Simone a capire che quella storia aveva a che fare anche con lui. E così Simone, che è un bravo ragazzo, tutto a posto, tutto preciso, tutto osservante, eccetera, capisce che forse quel di più di accoglienza lo sa dare. Tu non mi hai dato acqua per lavare i piedi, non mi hai profumato il capo, non mi hai dato un bacio. Quel plus di accoglienza, Simone, non lo sa dare. Invece dall'altra parte c'è questa donna che non ha tutte le carte in regola, per niente proprio, che però sa entrare in relazione con Gesù senza riserve. Possiamo immaginare, con quel lettore che viaggia un po' con la fantasia, no? Possiamo immaginare che quella donna fosse stato perdonato molto, possiamo immaginare, chissà, magari quella donna è la stessa donna di cui parla il Vangelo di Giovanni, quella che stavano per lapidare, ricordate? E Gesù dice: chi di voi senza peccato si tagli la prima pietra. O forse è una donna che ha incontrato semplicemente lo sguardo di Gesù e si è sentita terribilmente amata e perdonata. Sta di fatto che una donna capace di un amore così grande è una donna che ha ricevuto un amore di amore. È successo qualcosa per portarla a fare quei gesti così non convenzionali. E così allora nel testo, appunto, Gesù fa capire questa cosa a Simone. Simone è tutto preciso, ma gli manca qualcosa. Quella donna tutta scombussolata sa dare tanto. Per questo io ti dico, versetto 47, sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Invece esce colui al quale si perdona poco ama poco. Qui forse è un po' difficile, adesso chi si sta per addormentare crollerà definitivamente sulla sua sedia, no, cercherò di essere più facile possibile. Questa frase è bellissima. Torniamo alla storiella. Due debitori, uno tanto, uno poco, quello che gli viene perdonato poco ama poco, quello che gli viene perdonato molto ama molto, nel piano della realtà. A Simone, che non aveva molto da farsi perdonare, ama poco. La donna, che invece aveva tanto da farsi perdonare, viene perdonata molto, sente questo perdono e ama molto. La moralina finale, quella del versetto 47, capite che stride un po'? Ci avete fatto caso? Quella lì. Sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Partiamo dalla seconda frase. Colui al quale si perdona poco, ama poco. Questa funziona bene. Come Simone, che non aveva molto bisogno di essere perdonato, lui ama poco, non è un grande accogliente. La donna invece, che era stata perdonata molto, ama tanto. Ma qui non si dice questo, si dice il contrario, si dice la prima parte della frase: sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Questa frase sembra dire che prima lei ha amato molto e dopo le sono stati perdonati i peccati. Invece, nella vicenda che avevamo letto, era successo il contrario, che prima lei era stata perdonata e dopo aveva molto amato. Vedete qui il grande narratore Luca, che ci mette una frase che, se stiamo non ben attenti nella lettura, ci stupisce. E noi diciamo, ma questa frase qui cosa ci fa? Perché? Luca non è uno sciocco e l'ha pensata proprio bene questa. Cosa pensa? Chiaro che il messaggio della vicenda, della parabola, è che c'è sempre un perdono che piove sulle nostre vite parziali, sulle nostre ombre. C'è sempre un perdono grande, immeritato, che entra nella nostra vita e questo perdono che noi riceviamo ci entra ad amare. Questo è il messaggio, no? Pensate però se noi ci addormentassimo un po' troppo su questo messaggio. Cosa succederebbe? Succederebbe che diventeremo dei cristiani con le pantofole, dei cristiani tutti belli in pancione, perché tanto sì, il Signore mi vuole bene, il Signore mi consola, e quando ho la tosse lo prego e la tosse mi passa, è tutto tranquillo e sereno, il Signore mi perdona. E invece bisogna ogni tanto che anche l'amore sia il nostro primo passo. È comodo dire che l'amore è sempre il primo passo di Dio e io ricevo l'amore e imparo l'amore. Ma bisogna anche che l'amore sia ogni tanto il nostro primo passo. Se no che razza di cristiani siamo? E questo Luca ce l'ha molto chiaro e ce lo mette, vedi, tra le righe. Non appoggiarti troppo sull'immagine misericordiosa di Dio. Perché sì, è vero che Dio è misericordioso, ma non ti ci devi afflusciare dentro questa immagine di un Dio misericordioso, altrimenti la tua vita cristiana diventa vita cristiana in pantofole. È chiaro? Mi sembra molto, molto saggio questa cosa qui che ha messo Luca tra le righe. Voi siete morti, vero? No. Se non siete proprio morti, vi faccio notare la stessa cosa in un altro brano famosissimo, che è più facile. La stessa vicenda, la stessa situazione, la stessa parabola che deve risvegliare le coscienze, la incontriamo anche nei capitoli 15 e 16. E quando dico Luca 15, tutti lo sanno cosa c'è in Luca 15, è l'unico brano del Vangelo che si viene a memoria. Le parabole della misericordia. Ricordate, no? Gesù è la tavola, sempre a tavola. Il Vangelo di Luca Gesù è sempre a mangiare. Prima però mangiava con i farisei. Adesso, al capitolo 15, mangio con i pubblicani, con quelli che raccoglievano le tasse, raccogliendo le tasse si facevano la cresta, quindi la gente non gli voleva bene, insomma se ne approfittavano, brutta gente. Mangiava con i pubblicani, i peccatori. E dall'altra parte i farisei lo vedono e cominciano tanto per cambiare, a bofocchiare, perché non vuole. Quindi da una parte ci sono i peccatori, la gente poco di buono. Dall'altra parte ci sono i bravi che però sono molto contenti del fatto che Gesù condivida la messa con i peccatori. E a quel punto Gesù comincia a raccontare, dice Luca, una parabola. Ma in realtà ve la racconta due. La parabola della pecora smarrita, vi ricordate, no? C'era 200 pecore, se ne perde una, lo prende su, lascia 99, va nel mesetto 99, quando la trova, la porta a casa e chiama tutti, venite alla fresca, che ho trovato la pecora, che ho perduto. C'era una donna, seconda parabola, più quella prima, che aveva 10 monete, ne perde una, lo scende, dice, andiamo, spazza, 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 finché non la trova. E quando la trova, dice, vabbè, fate festa, che ho trovato la moneta, che ho perduto. Due parabole identiche, con una sola differenza. E la pecora per perdersi è andata lontano, fuori casa, e così il pastore per trovarla è dovuto andare lontano. E la moneta per perdersi si è infilata in una fessura del pavimento della casa. E la donna ha dovuto accendere le luci e spazzare in casa. Unica differenza tra le due parabole. Cosa vuol dire? La logica delle due parabole è questa: quando c'è qualcosa che si perde, Dio lo va a cercare e fa festa per il peccatore che si converte. Ma sulla perdita possiamo dire che c'è la possibilità di perdersi lontano da casa con la pecora, o c'è la possibilità di perdersi dentro casa come la moneta. Guarda caso, chi è che si è perso lontano da casa? I pubblicani, i peccatori incalliti che fanno una vita scalcagnata, quelli sono tutti dei perduti, di quelli che noi chiamiamo i lontani, no? Come se noi fossimo vicini. Vabbè. E invece chi si è perso in casa? I farisei, quelli che tutti osservanti, precisi, rispettosi delle leggi, che però si perdono in un giudizio continuo sugli altri, in un orgoglio, in una superbia persona. E se il messaggio non fosse chiaro, Gesù racconta una terza parabola, quella dei due figli. E lì uno si perde fuori casa, e poi da quella parte che non gli serve mai, e si perderò tutti i soldi con le prostitute. Quello lì è quello che si perde fuori casa, e l'altro, vi ricordate, preciso, osservante, tutto posto, che però anche lui era perduto, non era uscito mai di casa, però era perduto perché non riusciva a vedere nel padre quel padre, ma vedeva il padrone. Non mi hai dato mai un capretto per fare festa con i miei amici, ma adesso che questo figlio è tornato di fare festa. La festa del padre c'è per tutti i due figli, vi ricordate, no? C'è festa per il piccolo e festa per il grande. Quindi non conta se ti perdi lontano o se ti perdi vicino. Non conta se sei un peccatore ben incallito o se sei uno preciso, tutto convinto, tutto anche però ha perso il suo rapporto vero con Dio. Festa c'è per te e c'è per l'altro. La parabola dei due figli però ci fa riflettere sul fatto che forse è più facile accogliere la festa per chi è più lontano. Perché quello che è vicino, il figlio maggiore, come risponde all'invito del padre? Non so se ricordate la fine della storia. Il padre dice, vieni a far festa, dai, tu hai trovato tuo figlio, fai festa, tranquillo, sei mio figlio, quello che è mio è tuo, eccetera. E come risponde il figlio maggiore? Non risponde. Quindi rimane un po' così. Il figlio minore è tornato e ha colto l'abbraccio, ora il figlio maggiore non diciamo se quell'abbraccio lo accoglierà. Insomma, ci si può perdere lontano, ci si può perdere anche dentro, ci si può perdere stando fuori dai confini, ma ci si può perdere anche stando dentro ai confini. C'è una festa per tutti, c'è un abbraccio per tutti. Forse chi è più lontano riuscirà a cogliere meglio questo abbraccio. Però va bene, vi dicevo, questo volto di Dio, che è così, possiamo vedere in filigrana dietro al volto di questo padre che abbraccia i figli, scapestrati, questo volto di Dio è un volto bello, ma è il volto a cui siamo tutti molto legati, il volto di Dio misericordioso. Come dicevo prima, a Luca piace comunicarci il volto del Dio della misericordia, e queste parabole del capitolo 15 le sappiamo tutti a memoria, ci piacciono tanto, diciamo che Luca lo scriva mansuetudinis Christi, no? Però Luca non vuole che noi ci instabiliamo in questa immagine di Dio, che è un'immagine vera, però guai a voi se vi addormentate su questa immagine di Dio. Infatti, forse non avete mai notato il link, ma subito al capitolo 16 Gesù continua a parlare e racconta un'altra parabola. Questa è bellina. Quell'amministratore che stava rubando al suo padrone, fondamentalmente. Allora il padrone lo licenzia e dice: io basta, tu non devi più lavorare per me, mi fai i libri conti, mi risbagli sempre e ti intaschi quello che fai mancare del libro conto, basta, tu adesso io ti licenzio. L'amministratore però doveva avere 2 giorni di tempo per sistemare i registri, consegnare tutto e andare, e in quei 2 giorni di tempo dice: facciamo una cosa, comincia a chiamare tutti i debitori del padrone. Dice: quanto dovevi tu al mio padrone? 100 barili d'olio. Ehi, arriva. Si chiama 80, no? Tu quanto dei 50 barili di sacchi di grano? E mi ricordo, si chiama 30. In quel modo l'amministratore si fa un sacco di amici. Bello, farsi amici con i soldi degli altri, no? E quindi è un truffatore, un disonesto, un poco da buono. Ma la cosa bella di questa parabola, vi ricordate, è che a un certo punto il padrone loda quell'amministratore disonesto perché si era comportato con furbizia, con scaltrezza. E dice Gesù: i figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Cosa dice Gesù? Che i figli della luce, buonasera, voi siete tutti figli della luce, tutti battezzati, tutta gente che racconta la parola di Dio, buonasera figli della luce, dice Gesù che i figli di questo mondo sono molto più furbi dei figli della luce. Diciamo la verità, che quando noi siamo figli di questo mondo, cioè quando dobbiamo comprare, quando dobbiamo fare le cose in questo mondo, siamo molto furbi tutti, perché ce la chiamiamo tutti. Però improvvisamente, quando dobbiamo agire cristianamente, quando dobbiamo giocare il ruolo dei figli della luce, diventiamo tutti dei giugioloni, e non sbaglio. Allora, la parabola di Luca 16 ci dice: non ti addormentare nell'immagine di un Dio Padre che ti abbraccia, misericordia, e porta pazienza con te. È vero, è così, che Dio porta pazienza con te, ne porterà sempre. Però non ti addormentare su questa immagine, perché tu sei un figlio della luce e come figlio della luce devi essere scaltro, comportarti con scaltrezza, trafficare bene i doni che ti sono stati fatti. Voi direte: un'immagine del Vangelo con l'altra che c'entrano. Sono un po' diverse queste due immagini. Luca non ha timore di mettere tutte e due vicine, dicono gli esegeti, e qua ho finito. Cioè gli studiosi dicono che Luca organizza i suoi insegnamenti modo poco dogmatico. Cosa vuol dire? Il dogma è qualcosa che è così ed è così, fine. E Luca invece dice: è così, ma è anche così. E dove sta la verità? Nel così, ma nel così, perché sta nell'accostamento dei due messaggi. La persona di Cristo è ricca, l'insegnamento di Cristo è ricco. Non possiamo accontentarci di vedere in modo bidimensionale, ma dobbiamo guardarlo a tutto tondo. Ecco Luca c'entra con la sua narrazione a fare tutte queste cose. Scusate, ho parlato da tantissimo. Io mi fermerei qui, però se vi ricordate, un'ora, 45 minuti. No, 55 minuti. Va bene. Spero che quest'anno serva per leggere il Vangelo di Luca e apprezzarne anche così queste piccole tecniche narrative. Se lo fanno un po' di scoprire, sono un po' di gusto. Grazie per l'attenzione. Quando non ci sono domande, o si è state chiarissime o tutti dormono. Ce n'è una. Thank you. Allora non so se si è capito, chiedeva
se
chiedeva quali sono le fonti di Luca, diceva beh, Luca si presenta come storico, viene dopo a Marco e si chiedeva appunto quali sono le sue fonti a differenza degli altri Vangeli, quindi questa era la domanda. Allora in realtà è così, il problema della formazione dei Vangeli è complesso, oggi si tende a dire, sappiate che non è una cosa personale, si tende a dire che già da qualche decennio, per la verità, appunto Marco è il Vangelo più antico, che per primo ha redatto tutti questi ricordi che erano già stati messi per iscritto, alcuni, magari altri, no, orale, e ha inventato il genere del Vangelo. Quindi Marco è quello che ha dato la trama al Vangelo, le cose nell'ordine. Matteo e Luca scrivono forse in contemporanea, ma in due luoghi diversi. Luca è di estrazione molto greca, forse ha scritto in greco addirittura, comunque nel mondo ellenistico, forse in Asia minore, quindi a Efeso potrebbe essere, va bene. Invece Matteo è più pronta, chi lo conosce molto più semitica, quindi probabilmente Matteo scrive in Siria, forse ad Antiochia, solo lo conosce di là. Comunque lavorano più o meno quasi contemporaneamente e si vede che entrambi hanno a disposizione Marco. Quindi Marco era già redatto ed entrambi ce l'avevano. E quindi la trama dei Vangeli è la stessa, perché Matteo e Luca hanno preso la trama di Marco. Però Matteo e Luca avevano anche altro materiale, soprattutto materiale di genere discorsivo, cioè se tu fai la differenza tra Marco e Luca, rimaniamo al caso di Luca, tu vedrai che le cose che Luca ha in più rispetto a Marco sono tanti discorsi di Gesù, tanti detti, tante parabole raccontate da Gesù. Tant'è che gli esegeti hanno sempre pensato che ci fosse una qualche raccolta di detti, quindi la chiamavano una volta la fonte Q, chi l'ha sentita nominare, ecco, una qualche raccolta di detti di Gesù che Luca aveva a disposizione, ma ce l'aveva anche Matteo. Il problema è che Luca e Matteo non si conoscevano, quindi hanno riorganizzato la fonte Q dentro il Vangelo di Marco in modo diverso, ed è per quello che Luca e Matteo assomigliano, ma sono molto diversi. Però lui dice, però Luca ha anche delle fonti tutte diverse, no? Per esempio tutto il racconto dell'infanzia di Gesù, quello che è successo a Maria, i discepoli di Emmaus, tutti questi racconti di parabole come quelli che abbiamo letto stasera che sono solo lucane. Vede da dove gli vengono? Questo è interessante. Gli esegeti li chiamano le fonti proprie di Luca. Da dove vengono? Consideriamo che Luca faceva parte di una comunità, non era uno splendido che salta fuori un giorno e dice oggi faccio l'autore di un Vangelo. No, faceva parte di una comunità, quindi era ben inserito in una chiesa locale, forse una chiesa in Grecia, e ogni comunità custodiva gelosamente alcuni ricordi di Gesù. E certamente in base a quell'apostolo che era andato ad annunciare in un posto o in un altro, i ricordi che erano custoditi da diverse comunità locali erano diverse. E quindi facilmente se Luca scrive in greco vuole i ricordi, i fonti proprio che vengono da quelle comunità. Qualcuno dice addirittura che poiché Luca è l'unico, questa però è un po', cioè sono ipotesi, poiché Luca è l'unico che parla di Maria e racconta i fatti dell'infanzia, eccetera, qualcuno dice ma chissà, forse ci sono anche dei ricordi familiari della famiglia di Gesù cui Luca è tutto ascoltato. Se fosse vero che Maria è morta ad Efeso, come qualcuno sostiene, chissà, forse potrebbe essere quello di Luca, però queste sono tutte ipotesi, molto di più non possiamo dire. Ecco, noi su queste cose possiamo ragionare soltanto a partire dai testi che abbiamo, quindi si fa la critica letteraria dei testi, si fanno tutte le ipotesi. Sa che dovrei togliere la maschera, se no.
Innanzitutto per me sta detto che ci sono sempre le cose buone, ma io tutte le cose che mi chiamano le faccio, soprattutto il momento della prima parte della casa, e del tempo, la ringrazio quello che ho sentito di nuovo. Volevo chiedere una cosa, visto che quando la parola della misericordia, il tema della misericordia, molto spesso si discute anche quando si fa un po' sul fatto che Dio perdona e uno chiede perdono e si pente, o uno si pente quindi che era già perdonato. Quindi, visto che lei ha parlato con questa parabola, ha detto che perdona, però lo spiegavo un po' io.
Beh, io rispondo come Luca, sono vere tutte e due queste cose che lei ha detto, no? No, non so andare molto sul dettaglio su questa domanda. Ecco, mi sento di poter dire che ciascuna delle due prospettive è parziale. Se vogliamo stare fedeli a quello che abbiamo scoperto stasera leggendo seriamente Luca, perdono di Dio e pentimento sono due cose legate. Credo che non possiamo essere semplicistici nel dire che soltanto una delle due prospettive è vera, entrambe sono vere. Probabilmente anche qui, come la parabola dei due genitori, in cui appunto perdono ricevuto e amore agito fanno un circolo, anche qui direi che c'è una cosa del genere, no? Il perdono di Dio una volta ricevuto mi porta a pentirmi. Pentimento naturalmente chiama il perdono di Dio. È chiaro che l'iniziativa è sempre di Dio, cioè ciascuno di questi processi, colui che ha l'iniziativa è sempre Dio, però non possiamo nasconderci dietro un dito, secondo me, cioè il fatto di dire, è chiaro, il perdono di Dio mi provoca conversione, no? E dunque il perdono di Dio mi porta a pentirmi nuovamente, più in profondità. Cioè io sono molto preoccupato, per esempio, quando le persone magari celebrano continuamente il sacramento della riconciliazione e c'è un perdono che non provoca un pentimento. Perché vuol dire che il perdono di Dio ricevuto non agisce sulla coscienza. Questo è un problema, secondo me, no? Bisogna che il perdono provochi anche il pentimento di Dio. Però è chiaro che anche il pentimento è necessario perché il perdono di Dio non tanto sia agito da Dio ma sia piuttosto apprezzato, scoperto dall'uomo, no? Perché poi nel momento in cui mi pento, che capisco davvero la gravità del mio peccato e posso accogliere davvero quel perdono che magari Dio ha già offerto, già regalato certamente, ma io finché quel pacco non lo apro non posso scoprire la portata. Ecco, io chiedo questo, non lo so. Mi dispiace.
Tu hai detto che spesso Luca invita le comunità a non adagiarsi, ma sulla donna, parlare di se stesso. E siccome lui scrive, inserito in una comunità, e pensando alla comunità, se ci fa raccontare qualcosa di più della comunità da cui viene Luca, anche magari delle problematiche che c'erano, perché una po' la seconda generazione di cristiani, magari può scrivere anche oggi.
Allora questa è una domanda difficile per la verità, perché appunto non sappiamo qual era la comunità di Luca, possiamo fare solo delle ipotesi. Allora, le cose certe che possiamo dire della comunità di Luca è che era una comunità di impronta ellenistica, appunto Grecia o Asia, ed era una comunità di seconda generazione, come giustamente hai detto. Allora, le ipotesi che possiamo fare sulla comunità di Luca, purtroppo sono soltanto ipotesi a partire dagli insegnamenti di Gesù. Possiamo cercare di leggere alcuni insegnamenti di Gesù e comprendere come quegli insegnamenti siano detti per una comunità che aveva bisogno di ascoltare quelle cose. Allora, sicuramente nel Vangelo di Luca emerge emerge molto questo tema missionario, ve ne parlavo un po' all'inizio leggendo Luca 4, ma tutto il Vangelo è molto improntato sul cammino della parola di Dio che deve uscire, deve andare oltre. Pensiamo che sono i discepoli di Emmaus, no? Quindi c'è bisogno, ecco, di entrare in comunione profonda con Cristo, di vedere dentro la Chiesa, ma c'è bisogno che questo rapporto privilegiato con Cristo mi porti ad annunciare, ad uscire. Ecco, possiamo fare questa ipotesi. Perché Luca insiste tanto su questo tema? Forse perché magari la comunità lucana stava vivendo un periodo di stallo, forse perché era una comunità che si era un po' adagiata, si accontentava un po' di se stessa. Ecco, nell'ipotesi che Luca abbia scritto, che so, in Grecia, possiamo pensare magari anche che forse chissà, la comunità di Luca magari stava vivendo una certa presunzione di se stessa, no? Si sentivano non solo dei bravi cristiani battezzati, ma si sentivano anche dei cristiani sapienti, acculturati, che avevano saputo far dialogare bene il messaggio di Cristo con la cultura greca. E forse magari avevano un po' spento l'afflato missionario. Questa potrebbe essere un'ipotesi. Un'altra ipotesi: Luca parla tanto di apocalittica, tutti quei Vangeli che abbiamo ascoltato questa settimana, no? Chi ha letto il Vangelo quotidiano, anche domenica scorsa, ci sono in tutti i Vangeli, ma in Luca sono più spiccate queste cose. E sicuramente con la prospettiva apocalittica è forte il Vangelo di Luca. Allora possiamo ipotizzare che magari ci sono degli elementi di instabilità dentro questa comunità, che era una comunità non proprio perseguitata, ma una comunità che comincia a sentire un po' che forse intorno c'è qualcosa che comincia a stringere, c'è qualche pericolo imminente. Di solito quando c'è un tempo di crisi si produce letteratura apocalittica, così nell'antichità, perché la letteratura apocalittica serve per dire che la storia ce l'hai in mano a Dio, quindi non ti devi preoccupare se la storia umana sta andando a rotolo. Un po' come succede per noi oggi, no? Noi siamo un po' preoccupati da questa storia che va a rotolo e allora cominciamo a produrre letteratura apocalittica. No, stiamo producendo letteratura apocalittica, però se fossimo uomini antichi adesso cominceremo a scrivere cose che ci fanno capire come la storia è in definitiva nelle mani di Dio. E quindi non vuole troppo, cioè agisce, lavora, ma ricorda che poi Dio ha in mano la storia. Ecco, forse la comunità di Luca stava vivendo situazioni un po' di crisi di questo genere, preoccupato un po' del contesto attuale che stava diventando stringente. Forse c'era la puzza di qualche persecuzione, d'altronde sul finale del primo secolo ci sono state delle persecuzioni importanti. Sono solo delle ipotesi, non posso rispondere più precisamente, non si sa. Grazie per la voi non ti avete tra 3 anni, saremo ancora qua a fare l'introduzione, sarà bellissimo.
Bene, allora vi ringraziamo per le tue parole, per i tuoi spunti di riflessione che ci hanno impegnato